Transfeminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici transfeminonda@radiosonar.it. Buongiorno a tutte, tutti e tutto. Oggi vogliamo riprenderci la narrazione del Climate Camp organizzato ad Acrobax dalla Rete Ecosistemica Roma tra il 28 ottobre e il 1 novembre. E Riccardo ci parlerà del laboratorio su Climate Justice G20. Per il laboratorio Costruendo Cammini Comuni, invece, il dialogo tra percorsi e pratiche di lotta all'estrattivismo e al colonialismo, che ha visto la presenza e la partecipazione del Congresso Nazionale Indigeno del Messico, rimandiamo all'ascolto del podcast della nostra puntata di sabato scorso. Eva ci parlerà del laboratorio ecotransfemminista Multispecie Siamo Tutto Animale, Ognuno con le proprie diversità, organizzato da Corpi e Terra e Libere Soggettività Trans, di non una di meno. Poi Simona ci racconterà del laboratorio su città estrattiviste e resistenze locali. Ascolteremo poi Paola dello Spazio Benessere che tra l'altro ha redatto il protocollo del campo dal titolo Per lo star bene insieme, per prevenire la violenza di genere, la violenza colonialista, razzista e abilista all'interno del campo. Ascolteremo anche Rebecca, Marcello ed Eugenio, tutti e tre del gruppo Autotutela, che ci racconteranno la loro esperienza. Nel podcast, che pubblichiamo subito alla fine di questa puntata, racconteremo come l'azione che c'è stata del blocco della Cristoforo Colombo sia servita a catturare l'attenzione e a ribadire che le misure oggetto di discussione del G20 sono assolutamente inadeguate ad affrontare l'emergenza climatica e gli scenari catastrofici che questa già sta causando in tutto il pianeta. Come si temeva, dopo il G20 a Roma, anche la COP26 ha fallito. E non si smette di ripeterlo, non serve il greenwashing, serve un cambio radicale di sistema. Questa azione che ha fatto il Climate Camp qui a Roma ve la racconteremo nel podcast attraverso il video di Emanuele. Grazie e buon ascolto.
Yeah. l'italità.
Riccardo, te il microfono.
Nel pomeriggio di venerdì 29 ottobre al Climate Camp di Roma abbiamo condotto un workshop dal tema Climate Justice, cosa vuol dire? Nel senso che sentivamo fondamentale riuscire a ricomprendere il significato profondo di questo termine che è spesso al centro delle nostre rivendicazioni come movimento climatico all'interno di un camp di questo tipo caratterizzato in questa forma. Il workshop è stato particolarmente ricco, erano due contributi fondamentali, uno è quello di Riccardo Mastini, ricercatore di ecologia politica dell'Università Autonoma di Barcellona, che appunto ha sottolineato ancora una volta l'interconnessione profonda tra questione sociale e questione climatica, in quanto ha ricordato quanto la parte più ricca del pianeta è direttamente responsabile della maggior parte delle emissioni di gas climalteranti e quindi quanto la questione climatica debba assolutamente prendere in considerazione le disuguaglianze di classe e considerare come primi responsabili e prime persone che devono attuare dei comportamenti differenti per poter fermare l'emergenza climatica in corso, le classi dominanti che da sole appunto producono molto, molto di più in termini di gas serra, molto più di quanto non faccia i tre quarti del pianeta che invece vive in condizioni, quei tre quarti più povero del pianeta stesso. Per cui Riccardo, a partire dagli suoi studi, ha approfondito questi squilibri ecologici e sociali ed è riuscito ad inquadrarli come chiave di interpretazione per poter poi tradurre il contenuto in una rivendicazione politica all'interno del termine appunto di giustizia climatica. Monica Di Sisto, al tempo della rete Fairwatch, invece, ci ha permesso di spaziare sul senso di questo G20, quindi ancora una volta una gestione dell'ordine mondiale affidata agli stati più potenti che cercano sempre di più di svincolarsi da accordi collettivi presi in sede di Nazioni Unite e prediligono accordi bilaterali presi in contesti quali appunto quello del G20 per poter governare l'ordine mondiale in un sistema che permette alle che permette alle multinazionali e in generale al capitalismo internazionale di mantenere il proprio potere e di accrescere la possibilità di fare profitto. Quindi i due temi ovviamente erano strettamente connessi, Riccardo specialmente lo declinava in termini di produzione di gas climalteranti, quindi in termini climatici, Monica in termini di gestione economica del potere. È evidente, appunto, come è emerso dal dibattito, che proprio dell'interconnessione di questi due aspetti debba partire qualunque rivendicazione ecologica, che debba essere consapevole di quelli che sono gli attori in campo, consapevole di quali sono le forze e i poteri contro cui ci schieriamo e capaci di effettuare il necessario ribaltamento per far sì che si possa determinare un orizzonte di giustizia sociale che parta appunto dalle questioni climatiche che tanto sono connesse all'ingiustizia sociale, che tanto sono connesse al sistema neoliberista di gestione dell'ordine economico mondiale.
Grazie Riccardo, e adesso darei il microfono ad Eva che ci racconta appunto di questo laboratorio ecotransfemminista, siamo tutto animali, ognuno con la propria diversità, che si è tenuto appunto all'interno del programma del Climate Camp a Roma. A te il microfono, Eva, grazie.
Ciao a tutte, tutti e tutto, mi chiamo Eva Sassi Croce e faccio parte delle assemblee transterritoriali Corpi e Terre e Libere Soggettività Trans di Nonnunna di Meno Italia. Oggi siamo qui per raccontare la laboratoria che si è tenuta il 31 ottobre 2021 al Climate Camp di Roma. Una laboratoria ecotransfemminista multispecie che si intitola Siamo tutto animalu, ognuno con la sua diversità. Camminare domandando, ascoltare con la mente, ma anche sentire con il corpo. Questo percorso di questa laboratoria è iniziato a luglio del 2021, durante una campeggia ecotransfemminista multispecie ad Agri-Punk. E poi successivamente è stata portata in Francia alla ZAD e la terza laboratoria è stata organizzata il 9-10 ottobre all'Assemblea Nazionale di Nonnunna di Meno a Bologna. L'idea della laboratoria è quella di portare delle parole, dei termini chiave e cercare di domandare. Per avere un confronto tra le persone che appunto partecipano a questa laboratoria, dove non è necessario ovviamente dare delle risposte, tantomeno delle risposte definitive, ma è anche importante innanzitutto il confronto, creare in questa modalità laboratoriale delle nuove consapevolezze e perché no, appunto, aggiungere nuove domande. Alcune delle parole che abbiamo portato come stimoli sono giustizia ecosistemica, giustizia multispecie, giustizia riproduttiva, intersezionalità, transfemminismo, decolonialità e liberazione, alle quali poi naturalmente possono aggiungersi ulteriori parole da poter poi portare nelle laboratorie successive. Fin dalla prima laboratoria che si è tenuta appunto ad Agri-Punk siamo uscite con queste considerazioni. La violenza strutturale del sistema si radica nella cultura cis-eteropatriarcale e impone la sua riproduzione attraverso le norme binarie e le gerarchie di razza, abilismo, genere e specie. Il patriarcato è il sistema di oppressione politico, economico, culturale e religioso che conferisce privilegi agli uomini cis-etero sugli altri corpi ed ecosistemi. Capitalismo e colonialismo ne condividono la matrice oppressiva che si ripete nei territori e nel tempo. Privilegi e gerarchie producono sessismo, razzismo, specismo, colonialismo, sfruttamento, repressione e discriminazione nei confronti delle donne e di tutte le persone che si sottraggono alle norme di genere, trans, travesti, persone non binary, intersex e plus. Di orientamento sessuale, lesbiche, pansessuale, asessuale, poliamoroso, gay. e plus, e l'animalizzazione delle persone soprattutto non bianche e lo sfruttamento e stermini di massa delle altre specie. È necessario partire da sé, dalla consapevolezza dei privilegi e dalle scale di oppressione per costruire quella intersezionalità necessaria ad una lotta ad un capitalismo sistemico che non può più essere settorializzata o periodizzata. È necessario nella pratica attraversare con questo sguardo intersezionale e le nostre pratiche contaminanti, i movimenti ecologisti che si stanno con forza imponendo, è una necessaria, urgente, improrogabile vera transizione. La prospettiva è la liberazione per tutto, che si lega fortemente a pratiche di resistenza, ma anche alla costruzione di alternative. Il nostro esserci con i corpi, le nostre relazioni, il nostro parlare e soprattutto il nostro ascoltare, l'apprendere dalle altre pratiche di lotte e di resistenza. Il contaminarci è fondamentale. Ecco, queste sono appunto alcune delle premesse alla laboratoria. Siamo partite appunto dando una, suddividendolo in tre, diciamo così, macro aree, una serie di domande per appunto stimolare un po' il dibattito all'interno dei gruppi. Il primo punto aveva come titolo autorappresentazione, narrazione, potere, e le domande erano: come rompere quella gerarchia di potere imposta sulle altre specie, che è il paradigma della gerarchia di potere e di oppressione anche tra gli animali umani? Quali punti di connessione tra transfemminismi, movimenti ecologisti e multispecie? Qui volevamo appunto sottolineare e soprattutto stimolare il dibattito sulla questione del potere, delle gerarchie che si riproducono appunto attraverso il potere, partendo ovviamente da quello di specie. E successivamente anche cercare di capire quali potevano essere invece le connessioni tra il transfemminismi, i movimenti ecologisti e multispecie. Questo perché spesso e volentieri questa intersezionalità che arriva fino a, appunto, alla questione animale, quindi porsi la questione del privilegio di specie, è un punto spesso tralasciato e che porta anche notevoli discussioni all'interno anche dei movimenti transfemministi, perché viene ritenuta la questione animale un qualche cosa che non è prioritaria. E allo stesso tempo anche all'interno dei movimenti ecologisti ci si pone appunto il problema di tutte quelle che sono le pratiche umane che vanno verso la distruzione del nostro ambiente, quindi del nostro pianeta, e poi magari invece si tralascia quelle che sono appunto le devastazioni che si fanno per esempio per gli allevamenti intensivi, o comunque viene sottovalutato la questione antispecista. Il secondo punto era il lavoro produzione agricola e alimentare consumi. E le domande erano: quali pratiche sono efficaci a livello locale? Come ricostruire dal basso il nesso tra lavoro, produzione, rigenerazione, riconversione e consumi? Questa è una domanda estremamente immensa, che difficilmente può avere, diciamo così, una risposta, però si voleva focalizzare appunto una discussione che portasse una riflessione sulla lavoro e produzione, no? Si fa spesso riferimento a un'idea di produzione sostenibile, ma però questo pone delle grosse domande, perché la produzione di per sé è comunque insostenibile per come siamo ovviamente abituati, specie nei paesi occidentali, a vivere. E quindi allo stesso tempo porsi anche la questione di quali pratiche si possono costruire dal basso per cercare di trovare delle nuove modalità di consumo che appunto possono poi in una certa misura, più che essere sostenibili, andare poi a incidere in maniera sostanziale a quelli che sono i problemi del consumismo e della produzione industriale. Il terzo punto è decolonizzazione ed eurocentrismo. Come sostituire la pratica della solidarietà verso le altre lotte con l'assunzione di responsabilità collettiva e di un cammino comune contro le multinazionali del capitalismo globale? Come farlo a partire dal valore della diversità dei nostri corpi e territori? Anche qui ovviamente si fa riferimento un po' anche alle altre due domande, L'idea è quella appunto di assumersi a livello proprio territoriale in cui appunto si vive una responsabilità per cercare di trovare delle formule che in una qualche misura possono andare a contrastare quelle che sono le multinazionali del capitalismo globale. E la cosa fondamentale, però, allo stesso tempo, che è uno degli altri problemi che si pone, è come farlo tenendo conto anche del valore delle diversità, sia dei nostri corpi che dei nostri territori, perché ovviamente a queste grandi domande non può esistere un'unica formuletta, un'unica modalità di risposta e di lotta comune a tutto il pianeta, cioè ogni territorio, ogni cultura, ogni corpo ovviamente deve dare per forza delle risposte differenti. A questi stimoli, dal gruppo 1 sono arrivati tra i diversi stimoli. Questi, dicono appunto, la gerarchia può essere anche non di potere, portano come esempio la perugina all'interno della socialità e dell'organizzazione sociale delle Alpi. Un altro punto che viene evidenziato, è che l'essere umano non rispetta la sua organizzazione naturale, il naturale viene virgolettato, ormai ne è uscito. E qui si aprirebbe interessanti ovviamente dibattiti su quello che è naturale e non naturale. Non è detto che ciò che accade nelle altre specie debba essere chiamato con nomi umani, e quindi questa, il voler sempre trasferire anche le altre specie, il nostro linguaggio, è una forma comunque di gerarchia, di violenza, di potere, di oppressione. Ecco, questo è per esempio appunto quello che è un po' gli stimoli che sono venuti dal primo gruppo. Un'altra cosa interessante è le gerarchie non di potere ma di scopo, scopo come competenza. E quindi diciamo che il potere può creare delle forme di gerarchia appunto in funzione delle competenze che ogni singola persona può avere in determinati campi. In questo caso, ovviamente, sarebbe una gerarchia che sarebbe più funzionale che non di potere vero e proprio. Stimoli che arrivano invece dal gruppo 2 sono una consapevolezza legata a un'educazione, quindi sono due percorsi che devono andare di pari passo. Dove tra l'altro viene aggiunto in restituzione sempre da questo gruppo 2 un potere responsabile che ha a che fare con l'idea di una gerarchia che è necessaria magari ovviamente al funzionamento della società, ma deve essere un potere che lavora per il benessere e quindi che abbia questa responsabilità, è sicuramente legato appunto alla questione della consapevolezza e dell'educazione. Un altro stimolo è riconsiderazione del termine famiglia, un termine famiglia messo tra virgolette, anche qui è importante perché insomma la famiglia fa parte appunto del sistema patriarcale e ha tutta una serie di tradizioni che si porta dietro, che ovviamente creano grossi problemi. Un altro stimolo che viene da questo gruppo è l'idea di rallentare in tutti i sensi, da tutti i punti di vista. Il gruppo 3 ci ha restituito un bellissimo disegno dove ci sono queste teste di serpente che rappresentano un po' tutte le categorie della violenza, insomma. L'eterocis patriarcato, lo specismo, il capitalismo, il razzismo, vari eventuali latenti, e sotto invece delle pratiche che possano in una qualche misura sconfiggere questi mostri, che sono appunto quella del partire dall'esistente, quindi intersezionalità, una consapevolezza tramite autocoscienza. Qui ancora una volta la consapevolezza è un termine chiave, è un termine fondamentale. Sovvertire la naturalità e la resistenza non violenta. Il quarto e ultimo gruppo, che era un gruppo con persone che venivano da diversi paesi, per cui c'è stata una restituzione in inglese, tra questi appunto Tell History from a Multispecie Perspective and Other Point of View, e quindi un racconto appunto di storie che abbiano anche una visione che vada oltre a quella della specie umana. La creazione di Between Transfeminists e Multispecie, cioè un cercare di creare appunto questo link tra il transfemminismo e il multispecismo, che anche questo è tutt'altro che scontato, ma oserei dire che è estremamente importante e interessante. E si suggerisce We Put People and Animals into the Box, e quindi creare appunto questa alleanza tra le specie, quindi questa alleanza multispecie, perché poi alla fine la distruzione anche degli altri animali, quindi del sistema in cui abitiamo, ovviamente diventa necessariamente anche la distruzione del nostro punto di vista. Create more communities linked to food, association e sharing, e quindi insomma creare appunto dei link, creare una rete per quello che riguarda il mangiare e le condivisioni anche appunto delle modalità di consumo. Ecco, insomma, questi sono stati alcuni degli stimoli che sono venuti fuori anche da questo laboratorio. Alcuni degli stimoli che sono venuti fuori anche da questa laboratoria, questa esperienza, io che l'ho vissuta 3 volte su 4, diciamo, è estremamente arricchente, perché ogni volta che c'è un confronto su domande anche così complesse, perché poi in fin dei conti in effetti sono domande molto complesse, però si trovano sempre degli spunti e delle nuove prospettive soprattutto, e delle nuove visioni anche del mondo, che dal nostro punto di vista sono poi la cosa fondamentale di questi incontri, di questi confronti, di questi dialoghi che appunto si creano tra diverse persone. Quindi anche in questa occasione è stato estremamente arricchente, e abbiamo rilanciato anche per chi ha partecipato, se magari vuole portare questo laboratorio sulla propria realtà, sul proprio territorio, perché anche il cercare di diffondere questa modalità del domandare camminando, dal nostro punto di vista, crea empatia tra le persone che comunque lavorano insieme all'interno del gruppo, e portano sempre una restituzione che può essere un qualche cosa che arricchisce comunque ognuno di noi, perché saltano sempre fuori appunto delle parole, ma anche dei percorsi di visione che sono estremamente stimolanti e interessanti.
Grazie Eva per questo report anche molto dettagliato sulla laboratoria, e adesso ci concediamo un brano musicale proposto da Simona, che sarà poi la persona che interviene subito dopo questo stacco musicale per raccontare il laboratorio appunto su estrattivismo, e lo facciamo con Anna Tijoux, Rio Abajo.
Soy el agua, soy la vida, soy la madre de la fuente cristalina, soy un canto musical de claves, soy la llave de este mundo y su brebaje, soy la lluvia que te brinda el aguacero, el chubasco permanente de amor verdadero, soy el volcán del cielo, la lava creciente que recorre los campos de hielo, soy la hija de la tierra, soy la amante que cultiva los frutos y su siembra, soy el rocío que salpica fulminante, los rayos de sol, un arco iris penetrante, soy dulce, soy salada, soy la pluma de la flecha andina con su danza, soy la esperanza de mi pueblo, soy la promesa intacta y soy la sangre de este suelo, soy el consuelo, soy la cura, soy la figura más pura, soy la nieve, soy la bruma, soy la cascada que salta por catarata, la súbita regata de vida que nos retrata, yo soy la piel de todos, soy el copo de nieve que llora por tus ojos, soy esa fuerza que se precipita en el centro del capullo donde nace la semilla. cabeza, a pesar mi amor es demasiado enorme. No me sujetan tus cadenas, no quepo en tus embalses, ni me atrapan tus represas. Y aunque quieras controlarme, yo fluyo río abajo sin que puedas dominarme. No me encierran tus botellas, yo regalo agua. Desde la cordillera no hay minera que pueda sustraerme, no hay manera que tu regadío pueda ni robarme. La fértil abundancia que yo traigo en mi equipaje, yo vengo a compartir vida en este viaje. No hay fuerza que supere mi naturaleza, ni máquina alguna que tenga mi destreza. Le cantaba así, la abuela brilló, susurrándote dulce en el oído. Soy el agua, soy la vida, soy la madre de la fuente cristalina. Soy un canto musical de claves, soy la llave de este mundo y sobrebaje. Soy la lluvia que te brinda el aguacero, el chubasco permanente de amor verdadero. Soy el volcán del cielo, la lava creciente que recorre los campos de hielo.
Sono Simona del coordinamento Romano Acqua Pubblica e nell'ambito del Climate Camp che si è svolto durante le giornate del G20 di Roma abbiamo coordinato insieme a Fridays for Future e a Scoop il workshop città estrattiviste e resistenze locali. È stato un workshop che si è concentrato sul ruolo delle grandi metropoli, a partire dall'esperienza di Roma, nel assorbire e sfruttare risorse dal territorio dentro e fuori i confini delle città, in particolare fuori per quanto riguarda Roma, e scaricare, diciamo, i propri impatti, i propri rifiuti all'esterno del perimetro cittadino. Gli esempi attorno ai quali ci siamo mossi, anche grazie alla partecipazione di vertenze territoriali che hanno partecipato al workshop, sono stati quello dell'acqua. Roma ha un grandissimo consumo di acqua che estrae dalle falde praticamente di tutta la regione, in particolare del territorio del Reatino, dove questa grossa estrazione sta mettendo in sofferenza gli ecosistemi naturali della zona, oltre che anche l'accesso all'acqua da parte dei comuni della zona, a fronte di un elevatissimo tasso di perdite nella rete idrica di Acea, che si attesta intorno al 40%. Quindi come connettere la battaglia per il diritto all'acqua nella città e la battaglia per il diritto all'acqua degli ecosistemi naturali e per non sprecare questa risorsa è senz'altro un tema interessante su cui continuare a lavorare. L'altro esempio è stato quello dei rifiuti, grazie alla partecipazione dei compagni di Albano che da quest'estate stanno praticamente presidiando costantemente la nuova discarica voluta dalla Giunta Raggi però in risposta a un'emergenza rifiuti che non è un'emergenza ma che è cronica nella nostra città e che ha molto a che vedere con il sistema di gestione stessa dei rifiuti e di produzione e di consumo su tutta la filiera. E quindi anche questo è un tema che non riguarda certo solamente Albano, riguarda noi tutti cittadini e cittadine di Roma ed è una vertenza da saldare ancora una volta per il diritto a un ambiente salubre nella città, a non avere cumuli di rifiuti come purtroppo avviene e altrettanto per un ambiente salubre fuori dalle mura della città. E a questo proposito un primo seme è già germogliato di questo incontro che vedrà si svilupperà Già sabato 20 novembre, durante un presidio al Campidoglio, indetto dal Comitato d'Albano, al quale la rete ecosistemica parteciperà e al quale invitiamo anche tutti i cittadini di Roma e i vari comitati attivi sulla questione rifiuti anche di tutta la regione. Il workshop poi ha, diciamo, dato modo di parlare di tanto altro. Si è toccato il tema delle filiere alimentari, che è un tema che però vorremmo sviluppare ulteriormente perché non c'è stato il tempo sufficiente, e si è toccato anche il rapporto con lo sviluppo della città dal punto di vista dei servizi, dei trasporti e dell'economia circolare, come attuarla veramente all'interno di una città e come far sì che appunto la città non sia un imbuto che assorbe da un lato e scarica fuori dall'altro. Colgo anche l'occasione per ringraziare tutte e tutti coloro che hanno partecipato e appunto che questo primo momento di confronto sia un inizio per saldare ancora più strettamente vertenze cittadine che hanno molto a che fare molto spesso con gli spazi cittadini e con gli spazi pubblici che vengono usati però per scopo privato o con gli spazi privati che invadono l'interesse pubblico, ma che ha molto a che fare anche con questioni ecosistemiche nella più ampia accezione del termine, e quindi che si possa essere da reciproco appoggio e collaborazione con le varie vertenze che attraversano la nostra regione.
Grazie Simona, e a questo punto lanciamo il brano che ci hanno proposto il compagno di Civitavecchia.
Ogni anno a Civitavecchia contano più di 350 persone che si ammalano di tumore. Questo lo gridiamo da anni ai signori di Enel, ai signori dei ministeri, ai signori di Tirreno Power, ai signori che fanno business con i combustibili fossili.
Una pianeta su di noi, il nero fumo s'alzerà. Una pianeta su di noi, il nero fumo s'alzerà. Respira merda tutti i giorni, l'aria dei soldi, dei potenti, l'aria di morte, delle mie genti, carbone amianto, fumo d'accordo, lo metto sulla lista un altro bambino morto, la vera legge, dei profitti, disoccupati, morti e tutti zitti, un'altra merda su di noi, il nero fumo s'alzerà. Tutta merda su di noi, il nero fumo s'alzerà.
Sotto oscurato, spettano baionette. Questo è veleno, è lo stato AK47. Sto soffocando in strada, la mia gente si ammala. È il nero fumo del carbone delle navi rada. Guardali, ti prego, guardali, ingordi e faccendieri. Riempiono conti in banca, tasse pure i cimiteri. I tubi made in town, gli affari della SNAM. Ma adesso basta coi cantieri come per il tabacco. Spegniamo Facebook, sogniamo il movimento. Ma quale gas attivo? UN sole cambiamento, rivolte cambiamento, rivolte cambiamento.
Come abbiamo annunciato all'inizio, adesso parliamo di questo spazio che è stato appunto organizzato all'interno del Climate Camp, lo spazio benessere, e ce ne parla Paola di Extinction Rebellion.
Ciao, sono Paola VDXR e nei giorni del Climate Camp di Acrobax, che è stato definito dalla stampa il quartier generale delle proteste durante il G20, è stato realizzato un ricco programma tra workshop, mostre, dibattiti e proiezioni che si sono susseguiti in contemporanea con il vertice dei leader mondiali. E tra le varie proposte del Climate Camp si è realizzato con i partecipanti del gruppo ecosistemico anche un'area benessere in cui si è attivato un punto di ascolto attivo disponibile 24 ore per chiunque ne avesse avuto bisogno, includendo ascolto antiviolenza e sempre in tutte le ore, almeno una persona della rete era disponibile facendo i turni, cioè presenziava fin dalla mattina per offrire anche una pausa salutare, anche di qualche minuto o più, con una tazza di tè o tisana fumante, insomma un movimento rigenerante per controbilanciare lo stress accumulato sia prima nell'organizzazione del camp che nella vita personale ordinaria e durante e dopo le azioni di protesta. Insomma, da Acrobax per molti, anche arrivati dall'estero, si dormiva in tenda, e questo luogo al chiuso della sala benessere ha offerto un piacevole rifugio per una sorta di relax fisico e mentale, per stabilire sia un equilibrio psicofisico per chi desiderasse un momento di quiete, raccoglimento o riposo, e anche un momento di socializzazione però. E anche i colori delle tende, delle stoffe, sui divani, sul pavimento che ho portato hanno avuto una loro funzione importante. Il Feng Shui, l'antica arte cinese di vivere in armonia con i flussi dell'energia cosmica, suggerisce di usare nell'ambiente toni né troppo vivaci né troppo scialbi. Per esempio, c'è uno studio condotto da una università del Texas che dice che il verde, per esempio il verde intenso come quella di una foresta di pini, crea l'atmosfera ottimale per favorire la concentrazione, la visione, il benessere. È anche una tonalità che lenisce gli occhi, e soprattutto se si guarda uno schermo tutto il giorno. Insomma, negli intenti, nell'allestire questa sala benessere, ci sarebbero stati incensi naturali, oli essenziali nel diffusore, una musica soft di sottofondo, ma abbiamo abbondato più che altro in tè neri, verdi, arabi, giapponesi, un tripudio di tisane, carcadè, menta, liquirizio, finocchio, rooibos e tante misture varie. Biscotti, cioccolata, orzo, caffè, da tutta la rete ecosistemica è piovuto un fiume di cose buone, nella continuità di una collaborazione con partecipazione incredibile che c'è stata fin dall'inizio dell'organizzazione del Climate Camp. Dalle bevande calde ai cuscini, dai tappeti alle tende, tutti hanno contribuito a migliorare l'energia dell'ambiente, della sala benessere, che si è creata anche da diverse piccole cose, dai dettagli che sembrano insignificanti, ma che insieme portano cambiamenti importanti fuori e anche dentro di te. E a proposito di Feng Shui e cultura cinese, ho proposto il giorno in cui non ero impegnata nelle azioni di protesta, ho proposto un paio di sessioni di digitopressione con alcuni automassaggi di Qigong per prevenire e alleviare disagi emozionali come ansia o depressione o per mal di testa, eccetera, eccetera. E poi tecniche energetico-terapeutiche di respirazione consapevole, del Qigong terapeutico e del Tai Chi, di cui sono insegnante da 3 decadi. Poi vi sono state sessioni di yoga individuale e di gruppo che si sono avvicendate spontaneamente nel corso dei giorni delle manifestazioni per il G20. E sui tavoli si trovava un flyer sui comportamenti e linguaggi discriminanti da evitare, molto molto dettagliata. Ci sono stati incontri diversi, ricchissimi di benessere, per conforto amicale, di nuove conoscenze, per cantare in coro, una vera e propria fantastica sala benessere.
E continuiamo su questo punto con Rebecca, che ha fatto parte appunto del gruppo di autotutela.
Grazie Mari per collezionare le nostre testimonianze. Io sono Rebecca, faccio parte di Extinction Rebellion Roma, in particolare per il Climate Camp mi sono occupata un po' della comunicazione e un po' dell'autotutela e qualche turno anche per le pulizie del camp, insomma per mantenerlo un luogo tranquillo, accogliente e piacevole, insomma questi erano i miei obiettivi personali, quindi questo è il motivo per cui facevo parte di questi gruppi. Ti posso parlare della mia esperienza anche un po' dal punto di vista personale. Era la prima volta che mi mettevo alla prova con qualcosa come l'autotutela. In realtà l'ho sempre fatto di mio, diciamo, come istinto, cercare di capire se nel luogo che stavo attraversando mi sentivo tranquilla e se le persone che lo attraversavano anche si sentivano altrettanto tranquille. Diciamo che è un po' un istinto, però chiaramente non l'ho mai fatto né in modo sistematico né avevo mai riflettuto anche su alcune delle modalità. Come dire, pratiche e competenze che servono sono necessarie per fare questo. E parlo in questo caso di autotutela più che di pulizie, insomma, le pulizie ormai ho anni e anni di esperienza, però insomma anche su quello ci sarebbe da dire, io lo faccio con grande piacere, come quasi come un'attività zen, insomma, credo che sia bello. Parto dall'autotutela, poi casomai mi soffermo un pochino anche sulla parte che riguarda la bellezza del luogo. Per quanto riguarda l'autotutela, è stato molto bello tutto il processo, diciamo, precedente, quindi aver creato un gruppo apposito che si è coordinato col gruppo benessere, di cui Paola anche Paola Min dà testimonianza in questa intervista, in questa puntata, perché si è creato un documento, innanzitutto, che è un documento di accordi, un documento di accordi che ogni persona che è entrata nel camp ha letto, che è stato condiviso anche sulle nostre pagine e che contiene, insomma, in modo anche abbastanza esteso e completo, tutte le, come dire, le nostre posizioni, sì, direi chiaramente le nostre posizioni rispetto ai comportamenti che si assumono all'interno della società che noi sogniamo. Quindi in questo senso il Climate Camp, confermo che dimostra o si dimostra, può dimostrare come la società possa essere differente se gli accordi di questa società sono chiari e inclusivi. Quindi credo che sia fondamentale partire da questo per qualsiasi occasione, per qualsiasi comunità che voglia creare un ambiente, un clima sereno e di condivisione, di apertura. È importante, secondo me, avere proprio questa cosa, la condivisione di alcuni accordi iniziali che riguardano l'inclusione, che riguardano il comportamento, che riguardano il rispetto di qualsiasi soggettività umana e non, quindi il rispetto dei bisogni, delle espressioni e dei tempi di ogni persona. Questo è, diciamo, il cuore, la base di tutto questo lavoro, e i dettagli sono nel documento che è stato condiviso, che consiglio a tutte le ascoltatori, le ascoltatrici e gli ascoltatori di leggere.
E a questo punto aggiungerei appunto il racconto di questo protocollo, di questo, boh, chiamiamolo protocollo, insomma, che abbiamo appunto consegnato all'ingresso ad ogni persona che entrava nel Climate Camp, sia che lo attraversasse, sia che ci vivesse e quindi ci dormisse. Era un foglietto, un panfletto in cui abbiamo voluto rimarcare sin dall'inizio che il nostro spazio era uno spazio di corresponsabilità attiva, proprio per creare e mantenere un ambiente sicuro e di rispetto per tutti. Abbiamo posto bene in chiaro che non c'era spazio all'interno del Climate Camp per comportamenti discriminanti, per il razzismo, per la xenofobia, per la violenza patriarcale di genere, per il cis-eterosessismo, per la LGBTQIA+, NB-fobia, per l'abilismo, il classismo, l'adultismo, lo specismo, la grassofobia e l'ageismo. Abbiamo rimarcato come appunto il rispetto passi anche dall'usare il nome e il pronome che la persona con cui ci relazioniamo sceglie, senza dare per scontato il suo genere soltanto attraverso la nostra percezione visiva e gli stereotipi a nostra disposizione, come pure rimarcato il senso del consenso. Questo è molto importante per prevenire anche molestie durante anche i momenti di maggiore appunto relazione, come possono essere i momenti dei concerti o comunque i momenti delle assemblee, degli incontri allargati. Quindi abbiamo messo bene in chiaro che no significa no e il sì è sempre reversibile. Abbiamo raccontato in questo panfletto come dobbiamo partire appunto da una consapevolezza, perché appunto patriarcato, razzismo, colonialità, abilismo, grassofobia, classismo e specismo possono essere dentro di noi radicate, perché sono radicate nella nostra cultura. Quindi abbiamo, come dire, fatto una guida anche per riconoscere, no, questi problemi al nostro interno, per riconoscere anche i privilegi di ogni persona e quindi poter appunto creare un ambiente sicuro e un ambiente comodo per tutte le persone che lo attraversavano. E sempre in questo foglio abbiamo ricordato anche quali erano e quali sono le pratiche assembleari che la rete ecosistemica ha assunto dall'inizio nei suoi incontri e che abbiamo quindi riproposto all'interno dei laboratori che ci sono stati e che fino ad ora vi abbiamo raccontato, no? Il chiedere la parola senza interrompere, l'aspettare il proprio turno, l'ascolto attivo e quindi il non mettersi continuamente in contrapposizione o in competizione, ma cercare le proposte di consenso che possano tenere conto di tutte le diversità che vengono espresse, il fare attenzione al linguaggio usato, quindi usare il linguaggio inclusivo, il femminile, il maschile, ma anche le desinenze non binarie, il discorso appunto del consenso nelle decisioni, il discorso dell'orizzontalità, della partecipazione che abbiamo vissuto anche nel momento in cui abbiamo costruito la nostra azione di blocco in una maniera assolutamente partecipata, con ben tre incontri, due di formazione e uno poi proprio di organizzazione, diviso in gruppi, quindi con una grande possibilità di partecipare e di assumere decisioni consapevoli insieme. Quindi pensare, come pensare anche in termini di questioni di genere, questioni decoloniali, e rispettare la ricchezza della diversità che al campo veniva portato. Un lavoro questo del protocollo che ha toccato anche il discorso, come ricordava prima Paola, della violenza di genere. Abbiamo detto molto chiaramente che per quanto ci riguarda non ci sono gerarchie di genere, gerarchie di violenza, ma la violenza è violenza, dalla molestia al linguaggio sessista, all'abuso, allo stupro, cioè tutta questa è violenza, senza nessuna gerarchia, e tutta questa va appunto eliminata con consapevolezza, creando spazi sicuri. Per questo avevamo appunto, come ricordava prima Paola, un punto che funzionava H24, dove appunto era un punto di ascolto antiviolenza, che possiamo dire con gioia non è stato appunto utilizzato, quindi non ci sono stati momenti di tensione rispetto a questo all'interno del campo, e quindi questo ci fa pensare anche che lavorare a livello di protocollo, lavorare in modo corresponsabile rispetto a queste cose, dichiarare anche un'attenzione rispetto a questo appunto alle persone che arrivano da realtà diverse, possa servire anche come appunto prevenzione e come creazione, ripeto, di uno spazio comodo e sicuro per tutto. E ripasso subito il microfono a Rebecca, che appunto ci racconta cosa vuol dire fare autotutela alla luce appunto di questo chiamiamolo accordo di responsabilità.
Fare autotutela cosa significa? Intanto autotutela è una bellissima parola secondo me, perché richiama al senso di responsabilità personale, individuale, rispetto ai propri comportamenti, rispetto alle dinamiche che si attivano quando si entra in relazione con le altre persone, rispetto all'empatia che mettiamo in campo ogni volta che siamo in relazione con noi stessi e con gli altri. Non è quindi un'imposizione di regole o di dogmi che bloccano, che tendono a voler bloccare le persone, ma anzi al contrario sono proprio degli accordi e delle modalità di intervento sulle proprie abitudini. E questo secondo me già ha contribuito tantissimo a creare dentro il Climate Camp questo clima disteso tra persone, di rispetto, di ascolto, anche sapere che c'è sempre disponibile uno spazio benessere dove si può essere, si può parlare, dove non c'è musica, dove si può trovare una persona che è in grado di aiutare eventualmente a risolvere dei conflitti. Queste sono cose che io considero personalmente basilari, sono fondamentali, ma che quando poi le vivi dai per scontato che ci siano, ma nella maggior parte delle comunità in cui noi viviamo questo spazio è come se non esistesse proprio, anzi non esiste o non esiste più. Forse in passato esisteva come tradizione quella delle persone anziane che sono proprio lì, no, con la loro saggezza a darci una mano nella risoluzione dei conflitti, o comunque insomma, forse mi immagino una comunità che non ho mai vissuto, però forse nelle comunità più piccole questo era a volte più facile, comunque le regole più condivise, anche se potevano esprimersi anche con dimensioni di controllo sociale che invece andavano a deriva in altre direzioni. In ogni caso, tornando invece a quello che è stato poi durante il camp, abbiamo avuto un momento di confronto e di discussione, di condivisione di pratiche con tutte le persone che sono state coinvolte in questo team, chiamiamolo, e è stata mi ha dato moltissimo questa cosa, insomma, un'evoluzione, ecco, volevo dire, mi sento più competente in questo momento, mi sento più in grado di affrontare eventuali situazioni di conflitto che per fortuna non si sono create, mostrate, non sono avvenute, o almeno non sotto ai nostri occhi, quindi non posso sapere tutto quello che è successo, però ha contato molto per me, anche per la mia di tranquillità personale, sapere che ci sono modalità per deescalare situazioni di violenza, ci sono modalità per permettere alle persone che sono in una situazione di disagio, che quindi magari si comportano in modo aggressivo, in modo violento, che usano un linguaggio violento, come noi reagiamo al loro stato, alla loro condizione emotiva, può provocare un peggioramento della situazione, oppure riuscire a interrompere questo flusso, riuscire a deescalare, riuscire a riportare la calma. Io non avevo mai riflettuto davvero a fondo su queste cose, anche se conoscevo un po' il tema, ho conosciuto la comunicazione non violenta, ma mi rendo conto che a volte forse quello che io mi aspetto, insomma, anche perché mi capita raramente di trovarmi per esempio in condizioni di conflitto verbale o fisico diretto tra persone, ho sempre creduto che forse potesse bastare, no, avere un atteggiamento accondiscendente, capire, sorridere, ascoltare, e mi sono resa conto che un po' avevo un atteggiamento ingenuo rispetto alla questione e forse non pienamente consapevole soprattutto di me stessa e di quello che io effettivamente potrei fare, potrei portare all'interno di un eventuale conflitto, perché anche semplicemente rispondendo no o mettendo dei paletti alla persona sul dove può andare, su come si può comportare, affrontarla in due, ci sono tutta una serie di cose che ho sempre considerato quasi naturali e che adatte, no, ad affrontare una situazione del genere. Invece ho compreso quanto invece un atteggiamento più sicuramente più aperto e di ascolto, ma non accondiscendente, è una cosa importante. Riuscire sempre a riportare quella persona a una comunicazione, a un linguaggio più calmo, più quieto, sapere sempre che se sono supportata, che se questo lavoro di solito si fa almeno in due, insomma, fare un pochino l'osservazione della situazione, capire se ci sono situazioni di conflitto, però non avvicinarsi a quella persona in due persone o non avvicinarsi troppo.
E grazie Rebecca per questa tua testimonianza, per la testimonianza di questa tua esperienza che può anche arricchire il protocollo che ci siamo dato appunto con queste riflessioni. E adesso ascoltiamo Marcello, che faceva parte anche lui del gruppo Autotutela.
Ciao, io sono Marcello del Centro Iniziativa Popolare Alessandrina di Roma e volevo dire due piccole cose come contributo all'analisi e alla valutazione di quello che abbiamo fatto come Climate Camp a fine ottobre, inizio novembre. Nel particolare io mi sono occupato direttamente del servizio autotutela e poi come contributo agli workshop. Allora, il servizio autotutela è stato ragionato unitamente in realtà a quella che abbiamo chiamato area benessere, perché l'obiettivo che avevamo tutti quanti, singole, strutture, collettive e così via, era creare una atmosfera il più possibile armonica e priva di disturbi indesiderati o ingerenze, affinché il dibattito politico sui temi della giustizia climatica e della giustizia sociale fosse il più agevole possibile, visto che avevamo di fatto due giorni, tre, con il corteo contro il G20 in mezzo, e quindi auspicavamo un uso più positivo possibile del nostro tempo. Quindi avevamo un'area benessere in cui poter riposarsi, schiarire le idee in vista di un dibattito, prepararsi al corteo e così via. E poi, consci tutti quanti, però, che i residui di una mentalità magari macista o prevaricatrice possono arrivare anche negli ambiti, quelli che noi immaginiamo il più emancipati possibile, sapevamo che poteva esserci magari qualche problema, anche se ovviamente speravamo di no. Oltretutto, visto la fastidiosità dei temi trattati, immaginavamo, magari in maniera un po' pessimista, che poteva verificarsi quelle che una volta si chiamavano provocazioni, cioè qualche dato indesiderato dall'esterno. Quindi abbiamo messo in piedi un piccolo servizio di autotutela, non l'abbiamo chiamato servizio d'ordine perché il servizio d'ordine ha un approccio molto più organizzato, rigido, mentre l'autotutela aveva come senso soprattutto il coinvolgimento di tutti i protagonisti e le protagoniste del camp in un processo appunto di salvaguardia della nostra attività politica e sociale. Le persone che hanno svolto questo servizio venivamo da ambiti molto diversi, da esperienze molto diverse. Questo ci ha portato a fare dei piccoli incontri preparatori per armonizzare le nostre sensibilità e capacità, quelle già, diciamo così, un po' più espresse con l'esperienza e quelle invece in fieri ancora da esprimere, con l'esperienza ancora da fare. E niente, è stata un'esperienza molto interessante perché ci ha permesso di verificare che fortunatamente non siamo serviti praticamente a nulla, perché evidentemente i nostri ambiti sono più avanzati e liberati di quello che noi pensassimo. Due, in realtà, che mischiare esperienze diverse, provenienze diverse, con la dovuta maniera, è sempre un dato positivo, perché ci permette di crescere e di imparare gli uni dagli altri, gli uni dalle altre e così via, sempre e comunque. È stato un servizio interessante da questo punto di vista. Per le prossime volte, perché poi io sono sempre un po', cerco di guardare come migliorare per le prossime volte, almeno per il servizio della tutela, qualche persona in più non farebbe male, e visto che veniamo già da un'esperienza, magari prepararci qualche giorno prima non sarebbe male, ci permetterebbe di entrare un po' più nel dettaglio delle cose. E l'ultima questione, così l'ultima riflessione, anche sul nostro spezzone al corteo, Il servizio da tutela è servito in maniera molto blanda solo una volta, anche lì è stata occasione per imparare, per tutti noi, per imparare sempre o avere la conferma di come si gestiscono delle piccole contraddizioni o delle piccole situazioni di stress. E niente, questo è quanto. Io spero, anzi sono sicuro, che proseguiremo sempre meglio insieme e faremo tesoro delle esperienze appena fatte.
Mi pare che questa attenzione sulle relazioni all'interno del Climate Camp sia stato molto forte, anche perché appunto oltre all'intervento di Paola e il mio sul testo di accordo di responsabilità e poi tutto il ragionamento sull'autotutela che hanno fatto appunto Rebecca e Marcello, adesso abbiamo anche Eugenio che vuole prendere parola proprio su questo. A te il microfono, Eugenio.
Ciao Mari, sono Eugenio Bondi. Allora, io sono un volontario e un attivista di Greenpeace, come ormai molti e molte sanno. Niente, ho deciso di aderire con gioia ed entusiasmo al Climate Camp per tutta una serie di ragioni che sono quasi ovvie. E, come ho detto, l'ultimo giorno, lunedì 1, poi sono tornato a casa con il cuore gonfio di calore umano e anche un po' dal colesterolo per tutte le birre che mi sono bevuto. Vabbè, questo perché incontravo nel mio peregrinare, e poi dirò perché peregrinavo per Agrobax, anche ragazze e ragazzi di 20 anni o poco più che potrebbero essere miei figli e figlie. Che mi chiedevano e mi dicevano: "Ciao Eugenio, che ti posso dare un abbraccio?" E io non sapevo neanche il loro nome. È stata una cosa veramente incredibile che ti riconcilia con il mondo e soprattutto vedere così tante persone giovani, colte e preparate, oltretutto, impegnarsi per difendere quest'unico pianeta che abbiamo. Io dico sempre ai giovani: vi chiedo scusa se ho 54 anni, un'altra cosa che ripeto, che ripetevo sempre, vi chiedo scusa se la mia generazione e quelle successive o quelle un po' precedenti, negli anni 90, non abbiamo evidentemente lottato a sufficienza, non ci siamo impegnati veramente fino in fondo. E io pensavo di averlo fatto, di avere anche un po', come dire, la coscienza a posto, per darvi un pianeta, migliore. Invece vi abbiamo dato un pianeta che è in una situazione anche peggiore di quella in cui negli anni 90 io facevo le mie lotte su vari fronti, dalle piazze non solo ai cortei a prendermi le manganellate o le nottate in commissariato. Niente, non è bastato, non è bastato. Io ce l'ho messa tutta, però evidentemente non è bastato e chiedo scusa a tutti questi giovani. Per quanto riguarda il camp, ero il referente per il primo soccorso, c'eravamo ben organizzati con defibrillatore, bombola d'ossigeno che ho portato io, cassetta del pronto soccorso che ho portato io e così abbiamo potuto garantire anche una sicurezza maggiore. E a parte il fatto che ero praticamente quasi sempre l'unico soccorritore presente su un camp piuttosto vasto, però questo ha fatto sì che non è successo nulla, non c'è stato bisogno di nessun intervento per fortuna, e a parte qualche piccola situazione così, abbastanza banale. Però in questo modo tutto il camp, tutti noi organizzatori abbiamo potuto garantire una sicurezza maggiore. Anche se questo, appunto, soprattutto nelle ore serali, essendo io l'unico soccorritore, mi ha creato un po' di tensione emotiva e di stanchezza più mentale che fisica. E alla lunga, quindi, serata dopo serata, si accumulava questa stanchezza. Ero pure nel gruppo autotutela, anche qui mi sono reso conto che in alcune ore della giornata o le ore serali ero praticamente il solo a fare autotutela e ho macinato chilometri e chilometri per tutto Agrobax, per questo peregrinavo per Agrobax, perché dalla zona tende alla zona dalla zona tende alla zona docce. E non facevo altro che andare avanti su e giù a controllare che fosse tutto a posto. E il ruolo di, tra virgolette, proprio molto molto virgolettato, sbirro, non mi ci ritrovavo tanto. Ma poi l'ho convertito in un altro sistema, era quello appunto di cercare di parlare con più persone possibili, creando un'atmosfera il più piacevole, rilassata e simpatica possibile. E quando arrivavano soprattutto le persone nuove, mi trovavo al check-in dell'accoglienza, mi mettevo anche lì apposta per vedere chi arrivava e capire che persone fossero, se potessero creare in qualche modo problemi o altro. Allora, le fermavo nome, cognome e segno zodiacale, col sorriso sulle labbra, anche un po' per rompere il ghiaccio. Però alla fine, anche sotto questo punto di vista, è andato tutto benissimo. Non ci sono state situazioni che abbiamo temuto nelle assemblee e riunioni organizzative precedenti al camp. E tutto si è svolto nel miglior dei modi. E io sono soddisfatto, ma non per me stesso, quello è il minimo. Sono soddisfatto per tutte le persone bellissime, straordinarie, meravigliose che ho conosciuto, dalle persone dello staff, innanzitutto, quindi dell'accoglienza, della cucina, delle pulizie, della sala benessere, dell'autotutela stessa e di tutte le altre persone che hanno partecipato come attiviste e attivisti al camp, persone con le quali appunto siamo riusciti tutti e tutte a entrare subito in empatia e in sintonia. E questo ci ha portato a fare un lavoro di squadra eccezionale, perché pareva proprio che ci leggessimo il pensiero, leggessimo nel cervello l'un gli uni con gli altri, e con le dovute poi comunque diversità, peculiarità sia dei gruppi presenti nella rete ecosistemica, sia delle singole e dei singoli. Siamo poi tutti diversi, per l'amor di Dio. Ma questo ci ha fatto subito trovare un'amalgama, una coordinazione comune, come se quasi ragionassimo tutti e tutte con lo stesso cervello e soprattutto, ma soprattutto con lo stesso cuore. È quello che ci abbiamo messo tutte e tutti, un grandissimo cuore. Grazie ancora.
Ángela Serrín.
¿Por qué Ángela Aníbal?
Porque soy lo último que votan de la cartita.
E dopo l'ascolto di quest'ultimo brano musicale di Ruzov Ciccia, vogliamo salutarvi, però non senza ricordare che all'interno del campo ha funzionato un altro gruppo di lavoro, che era appunto il gruppo della cucina, che ha preparato ottimi pranzi all'interno del Climate Camp per tutti questi giorni. I pranzi sono stati tutti vegani e sono stati molto vari. Il gruppo della cucina era coordinato da Gabriella del CIP e si è creato un clima tra appunto chi coordinava e le persone volontarie che hanno sia servito i pranzi che preparato i pranzi, molto 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 bello, molto molto disteso e anche insomma di lavoro, per cui di lavoro grosso, perché preparare tanti pranzi non è mai così semplice, in modo assolutamente variegato e interessante. E quindi così vogliamo appunto dare spazio anche per sottolineare l'importanza appunto di questo gruppo di volontari e volontario che hanno appunto creato questo momento importante proprio del cibo, dell'alimentazione all'interno del campo. E abbiamo chiesto a tutte le persone che partecipavano al campo di venire con i loro piatti, i loro bicchieri, le loro posate, in modo da ridurre la produzione di rifiuti, che è uno degli obiettivi che ci poniamo. E oggi vi diciamo che, visto appunto la lunghezza di questo di questa puntata di Transfem in Onda, non ci sarà la puntata di Quirzionario subito dopo Transfem in Onda, come invece d'uso. Vogliamo anche ricordarvi che esiste una pagina Facebook della rete ecosistemica dove vengono pubblicate continuamente vengono pubblicati tutti gli appuntamenti. Il prossimo incontro della rete ecosistemica sarà il mercoledì prossimo, quindi il 17 alle 18:30 a Comunia. All'ordine del giorno, quindi, l'incontro vedrà una prima parte dedicata al discorso dei rifiuti, anche in preparazione alla manifestazione, al presidio che ci sarà il 20 mattina in Campidoglio, appunto che ricordava prima Simona nel suo intervento, appuntamento a cui parteciperemo, come parteciperemo poi alla manifestazione del 27 contro la violenza patriarcale di genere, che ci sarà appunto a Roma, lanciata da non una di meno a livello nazionale, manifestazione e corteo nazionale. Nell'incontro che faremo appunto mercoledì 17 alle 18:30, qui vi invitiamo, oltre alla prima parte di approfondimento sulla questione rifiuti, ci sarà poi un laboratorio pratico, una punta creativa per preparare appunto i cartelli e quindi le parole che vogliamo, le parole e i contenuti che come rete ecosistemica vogliamo portare sia nella manifestazione del 20 in Campidoglio sia in quella del 27 contro la violenza patriarcale e la violenza di genere. Vi ricordiamo che Potete seguire la pagina di Rete Ecosistemica Roma su Facebook. Abbiamo anche una mailing list, un gruppo Telegram a cui potete, se volete, partecipare. La mail di contatto della Rete Ecosistemica è rete.ecosistemica.roma@protonmail.com. Quindi se volete appunto partecipare a questo spazio, sia individualmente che come eventualmente collettivi, potete farlo. Noi ringraziamo tutto per l'ascolto, vi salutiamo, ci rivediamo magari anche sì, però ci riascoltiamo sabato prossimo, Transfem in onda. Ricordate che se volete appunto proporre temi di discussione all'interno di questo spazio potete farlo scrivendo a transfeminonda@radiosonar.it. Grazie e alla prossima puntata.